scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà. Da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sole.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovi ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. È come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci, senza perdere un'ora.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dir lottare ancora, vuol dir organizzarci.
E allora buongiorno a tutti e tutti, sono le 15 e 4 minuti primi e oggi è mercoledì 17 di luglio, piena estate, pieno luglio, allora buongiorno a tutti e tutte e in particolare un saluto particolare, anche un abbraccio e un augurio di buona libertà per coloro che della libertà sono privati, quindi che ci ascoltano dalle galere, dai CIE e da quant'altro. Allora, oggi volevamo parlare, oltre che affrontare i temi che sono un po' sorti diciamo nella cronaca dell'universo carcerario di questa settimana, volevamo affrontare un tema e tornare su un tema abbastanza, come dire, di tendenza, di quello che sta succedendo nel carcere in generale, non solo il sovraffollamento. Il carcere sta assumendo delle caratteristiche diciamo gradualmente diverse da prima, non totalmente diverse, ma si affermano più delle dinamiche che non altre. L'elemento centrale che si sta affermando è quello che un po' la storia, la teoria, così le analisi sul carcere l'hanno già definita, è quella della medicalizzazione del reato, del reo, insomma, no? Cioè il problema di trasformare il meccanismo della sanzione e della punizione, che è propria del meccanismo del codice penale, che poi trova nel carcere appunto l'elemento operante che produce sanzione ed espiazione per chi viene condannato, quindi come sanzione ed espiazione, come elemento diciamo rieducativo, come elemento di risocializzazione. Però da un po' di tempo a questa parte si sta affermando sempre più un meccanismo diverso da questo. Questo è prevalentemente settecentesco, ottocentesco, quello della sanzione intesa come deterrenza, cioè punizione come deterrenza, sanzione per espiare in termini di tempo, tanto il tempo che quel reato, secondo dei calcoli un po' cervellotici, però questi sono stati fatti. Il sistema penale è stato costruito così: una violazione di legge chiamata reato produce un danno alla società, non tanto a quello a cui il danno è stato provocato. Lo Stato assume su di sé la violazione della legge e quindi dice: con questa violazione tu hai prodotto un reato che io quantifico in termini di tempo. Perché appunto le società moderne hanno il tempo come misuratore di tutto, del tempo di lavoro, del tempo che è dentro ogni merce, il tempo degli spostamenti e così via, e quindi ti tolgo un tot di tempo di libertà, e quindi che so, metti un furto, un anno e mezzo di libertà ti tolgo, questa sanzione di toglierti il tempo diventa un'espiazione che va in galera oppure in altre situazioni, e in quel modo ti sei riappacificato, cioè hai restituito alla società ciò che hai tolto. Questo è il ragionamento di carattere un po' illuminista perché l'idea era che con questa punizione, con questa minaccia per chi volesse violare la legge, serviva appunto come minaccia per non farla violare a chi avesse intenzione di violarla, e come reinserimento, cioè come colpa espiata, quindi una logica mutuata un po' dalle religioni, no? Tu hai fatto hai una colpa, attraverso la sofferenza in qualche modo ti pulisci l'anima e torni in mezzo alla comunità. Questo discorso vale ancora, è quello che il codice penale ha fatto, appunto ogni reato, ogni violazione di legge da tot anni a tot anni, e così tutte le case e così avanti. Però c'è un meccanismo che sta avvenendo dentro le carceri, cioè quello della medicalizzazione. È un concetto nuovo, un concetto che man mano è avvenuto all'interno delle società. Qual è il discorso teorico e soprattutto ideologico che sorregge questa teoria? Si parte dall'affermazione che queste società dove viviamo noi, quelle cosiddette democratiche, liberali, insomma queste qua, no? Queste europee, diciamo, nordamericane, eccetera, sono la perfezione, cioè non c'è nulla di migliore di questo. E allora sono basate sul consenso. Questo per presunzione, non per verifica. Per presunzione si dice che queste società si reggono non sulla violenza, sulla forza, ma sul consenso volontario di tutti. Dato questo assunto ideologico, chi viola quelle leggi condivisi da tutti, secondo appunto la Vulgata, è chiaro che è una persona che non sta bene, quindi è un malato, è una persona malata, quindi non va tanto rieducata o reinserita, ma va curata. Questo è il concetto che man mano sta vedendo nelle carceri in generale. Questo concetto in realtà era presente fin dall'inizio, come ci raccontano lo stesso Foucault e tanti altri. Il concetto di medicalizzazione è presente fin dall'inizio della nascita del penitenziario, a fianco a quell'altro della cosiddetta retribuzione, quello che dicevo prima, cioè tu tanto danno hai fatto alla società e tanto danno ricevi. Le due tendenze, quello della deterrenza, quindi della retribuzione, e quello della medicalizzazione, convivono, anche se prevale il primo come realtà, poi perché le strutture della società non sono pronte a mettere in piedi il meccanismo della cura, della farmacologia. sarà necessario che si svilupperà la cosiddetta scienza, per molti non è una scienza, e anche per me, la psichiatria, con tutta la sua produzione di farmaci, di psicofarmaci, perché la medicalizzazione possa fare il suo ingresso massiccio nel sistema della espiazione e della pena, ed è il quanto sta avvenendo oggi. E allora, i dati che vengono dal carcere ci dicono, purtroppo sono dati non nuovissimi, ma non per colpa nostra, perché il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quello che si occupa proprio di conoscere ciò che avviene nell'universo carcerario e dare i dati, non emette questi dati qui, non li comunica. L'ultimo dato risale a un convegno che c'è stato nel 2009. Durante un convegno un funzionario del DAP appunto tirò fuori questi dati. Questi dati parlavano di un numero impressionante quando venne fatto, e ricordate, è del 2009, quindi sarà cresciuto: 22.625 detenuti in carcere appunto a quella data nel 2009 fanno uso di psicofarmaci, ma non in maniera saltuaria, cioè sono proprio regolarmente trattate con protocolli psichiatrici. Praticamente il manicomio è entrato in carcere. È un numero alto, è un terzo, sono 66.000 e qualcosa, 22.000 e qualcosa, è più di un terzo e qualcosa in più. E tanto, uno su tre sono praticamente trattati regolarmente, non ogni tanto. Non è che uno prende il Valium ogni tanto perché si sente agitato, perché ha avuto delle notizie tremende da fuori, può succedere. Quello, con quelli arriveremo oltre la metà, ma quelli che hanno poi un trattamento regolamentare con protocolli psichiatrici, ovviamente a base di psicofarmaci. Questo è il dato che questo dato appunto è del 2009, perché il DAP non produce, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non produce questi dati continuamente. I dati cosiddetti critici, cioè i suicidi, gli atti di autolesionismo, l'uso di psicofarmaci, vengono, il DAP sicuramente li ha, ma non li pubblica, perché ritiene di non dover pubblicare per motivi di sicurezza i dati dei cosiddetti eventi critici. Questa è la democrazia che intendono loro, e quindi ben pace all'anima loro. Però poi i dati si sanno, perché per esempio gli stessi sindacati degli agenti, delle guardie, per motivi loro, per interessi loro, perché vogliono che siano aumentati gli organici, il numero di detenuti, il numero di guardie per detenuto, e oppure anche delle indennità maggiori, perché dicono che lavorano in enorme disagio, il disagio è quello dei detenuti, loro vogliono essere pagati per il disagio dei detenuti. Vabbè, è normale dal punto di vista di chi fa battaglie corporative, però ecco, e da parte delle guardie che devono sostenere delle proprie rivendicazioni, i sindacati delle guardie appunto, abbiamo dei dati, e dicono questi dati non sono riscontrabili, però probabilmente abbastanza veri, che è in crescita, in continuo, cioè quel numero dei detenuti che sono sottoposti a trattamento regolare con farmaci psichiatrici. E ci dicono anche queste testimonianze anche di medici, di infermieri, di guardie, di detenuti, che le infermerie delle carceri sono sempre più piene di psicofarmaci e sempre meno piene di farmaci comuni. Per esempio dicono che è molto più facile trovare del Valium o altre cose del genere che non un'aspirina o qualcosa contro il mal di denti. Ecco, questo è il dato che emette. Che cosa vuol dire questo? Questo ci rimanda a un problema abbastanza interessante, ossia questo, il fatto che il dato da cui partiamo e da cui partono tutti e che è oggettivo è che il carcere produce sofferenza e produce anche malattia, cioè induce delle patologie il carcere, sofferenza di carattere psichico che però si riversa sul fisico, una grossa sofferenza pressoché costante, ineliminabile, e una e delle patologie particolari specialistiche sono tali, dalle gastriti, insomma, sono anche queste sono state anche per la mancanza di moto, di sole, di aria, le ristrettezze, le angosce, la tristezza, l'impossibilità di come dire soddisfare una serie di in maniera coercitiva, cioè violentemente, di non poter soddisfare delle proprie desideri o esigenze, porta a delle patologie. Le due cose, cioè la sofferenza permanente e le patologie accompagnate, creano un forte malessere. Il carcerato e la carcerata soffrono terribilmente. Questa sofferenza produce non come si pensa, chi soffre si ribella, si dice volgarmente, è una cosa non vera, si dice perché si dicono tante cose che non vere, e questa è una delle tante. Non è assolutamente vero, la sofferenza, come abbiamo provato a spiegare altre volte, produce isolamento, chi soffre tende a isolarsi. Per un semplice motivo, perché chi soffre sente fortemente il proprio dolore, la propria sofferenza, e quindi è, come dire, concentrato nel gestirla questa sofferenza, non accetta comunicazioni con nessuno, purché a meno che qualcuno non sia totalmente disponibile a cercare di lenire in qualche modo la sofferenza di cui uno ha. Quindi non è disponibile a una relazione sociale chi soffre. E questo non c'è bisogno di leggerlo sui libri, basta chiunque di noi ha provato dei dolori forti, diciamo per uno per tutti il mal di denti, che credo che più o meno tutti abbiamo provato, ma ve ne sono anche altri, quelli forti, quelli proprio che fanno, o il mal di testa forte, no? In quei momenti lì ciascuno di noi, sapete, è molto poco socievole, manda tutti a quel paese, si isola, non accetta dialogo con nessuno perché sta in condizione di non avere energie per poter comunicare, accetta soltanto, seppure lo accetta, quel qualcuno o qualcuna che viene per cercare di aiutarti in quel frangente, cioè di farti passare quella sofferenza. Questa è la condizione normale del carcerato. È chiaro che quando si dice appunto la sofferenza poi produce incazzatura e lotta, non è vera assolutamente, può essere vera in determinate situazioni ed è stata vera in certe situazioni, perché su quella sofferenza alcune persone più consapevoli hanno operato per far sì che quella sofferenza vissuta in maniera individualistica invece diventi una, come dice, una relazione sociale, perché quando verifichi la sofferenza è comune ad altri, esci da quell'isolamento, da quell'individualismo, provi a organizzarti e quindi provi ad affrontare in termini di lotta quella sofferenza cercando degli obiettivi che la facciano passare oppure in qualche modo diminuire. Questo è però il meccanismo non è spontaneo, non avviene spontaneamente, non è mai avvenuto spontaneamente, in genere se non c'è un motore che mette in moto questa presa di coscienza collettiva, in genere la sofferenza produce isolamento, ciascuno si isola nel proprio io e non vede gli altri e non accetta comunicazione con gli altri e quindi si riduce all'impotenza. In realtà la sofferenza continua a esistere e spesso distrugge la persona. Che cosa fa allora il detenuto di fronte alla sofferenza, nella misura in cui non riesce ad affrontarla, perché appunto abbiamo detto è un'eccezione in termini di lotta collettiva, ma la vive in maniera individualistica. Che cosa fa? Fa una cerca di farsi alleato il dolore, non potendo farlo cessare, se lo fa alleato. E anche questa è un'esperienza che qualcuno di noi ha fatto, appunto in presenza di un forte dolore in qualunque situazione, anche fuori, cioè si produce un altro dolore volontariamente e cerca quindi, producendosi un altro dolore, di contrastare quello invece che viene dall'esterno. Il dolore, la sofferenza che provoca maggior dolore, che provoca maggior fastidio, è quella che proviene dall'esterno, non solo dall'esterno, ovviamente, che viene da fuori di sé, ma soprattutto quella che proviene da un ambiente, da un qualcosa di non conosciuto, non identificabile. Il carcere è proprio questo, cioè il carcere ti impone una sofferenza, ma non sai esattamente da chi è determinata questa sofferenza. La guardia che c'è di fronte, che chiaramente odi perché per te rappresenta il sistema della segregazione, ma non è la guardia però che ti ha messo in galera, oppure il giudice che ti ha condannato, ma non è solo il giudice, ecco, tutto è però di volta in volta la rabbia individuale ancora di quella sofferenza si scaglia contro un soggetto, ma non è facile che si scagli contro tutto l'apparato che ha prodotto quella sofferenza. Comunque è esterna, quindi è esterna ed è sconosciuta. Questi due elementi fanno sì che la sofferenza diventi panico. E quindi il problema è che c'è solo una soluzione, appunto, o trovare dei anestetici fortissimi, e qui vediamo l'uso degli psicofarmaci, oppure prodursi del dolore volontariamente per contrastare quello che viene dall'esterno e che viene da elementi sconosciuti. Da sempre, sapete, in carcere è praticato l'autolesionismo. L'autolesionismo c'ha mille ragioni, sono tantissimi i casi, alcuni numeri, anche questi, appunto, dicevamo, il DAP non dà risultato degli eventi critici, tra cui l'autolesionismo, che avvengono ogni anno, però poi si riescono a sapere la quantità. Oscillano tra i 6, 7 mila, 8 mila l'anno gli atti di autolesionismo, sono tantissimi, quindi tantissimi, uno su 4, uno su 5 si fa azione di autolesionismo durante ogni anno, ciascun carcerato. E poi lo sapete che molti ex carcerati hanno ancora cicatrici di tagli sulle braccia oppure sul ventre, dove ci si taglia perché sono i luoghi dove esce sangue, ma meno pericolosi, diciamo, per eventuali conseguenze. Le motivazioni dell'autolesionismo sono tante, quelle per esempio di ritrovare la voce. Il carcerato non ha voce, perché anche se strilla in una cella lì rimane, nessuno l'ascolta, al limite l'ascolta la guardia di sezione che gli dice stati zitto e lì finisce. Quindi non ha voce anche se va a parlare col direttore, perché poi non l'ascolta, nel senso non considera, e per il resto poi non ha comunicazioni con l'esterno, quindi è il tipico soggetto che non ha voce. È quell'1% della popolazione che non ha voce, che deve riconquistarsi la voce, di fronte a un 99% che invece ha voce, e quella voce dell'esterno spesso li schiaccia, si sentono schiacciare, non esaltare, ma schiacciare chi sta in carcere da chi sta fuori. Questa perlomeno è la percezione di questi tempi. Bene, la sofferenza in carcere cerca appunto di produrne altra per appunto avere ristabilire un equilibrio. Quindi oltre che per conquistare la voce, quindi l'autolesionismo, per rivendicare qualunque cosa, per segnalarsi, perché poi se uno si fa male viene l'infermeria, l'infermiere, il medico, se è grave anche il direttore, e quindi uno a quel punto può dire quello che, per impedire un trasferimento, per far cessare un pestaggio, tanti motivi. Però uno di quelli che invece, uno dei motivi più diffusi è proprio quello di produrre sofferenza al proprio corpo per contrastare quella invece imposta dalla galera, da un'entità sconosciuta, ed è anche una sofferenza non localizzabile. Invece con l'autolesionismo se ne produce una ben localizzabile, perché si decide dove tagliare e farsi dei piccoli tagli, e quindi si controlla, si cerca di ricontrollare il corpo, che invece nella sofferenza prodotta dal carcere viene completamente emarginato. E allora, se abbiamo visto che un terzo dei detenuti delle carceri italiane, dei 66.700 detenuti nelle carceri italiane, un terzo, quindi più di 22.000, fa uso regolare di psicofarmaci, quindi ha proprio protocolli farmacologici, psicofarmacologici che assume giornalmente, e la percentuale sale al 50% nei CIE. Nei CIE, centri di identificazione ed espulsione, i vecchi CPT, lì addirittura si supera il 50%. Il trattamento farmaceutico con psicofarmaci avviene in maniera intensissima, perché è l'unico modo di tenere tranquille queste persone, tranquille si fa per dire, cioè addormentate queste persone, perché non sanno nemmeno perché stanno là dentro, non perché chi sta in carcere ne sia consapevole eccetera, però chi sta nel CIE è ancora meno consapevole perché è finito là dentro e perché sta rinchiuso là dentro, perché appunto il CIE, sapete, è un luogo dove ci si va non per quel che si è fatto ma per quel che si è. Se uno è un immigrato viene buttato là dentro in attesa di non sapere, si sa bene quale diavolerie burocratiche. Insomma, il problema quindi della salute e della diciamo la psicosalute, cioè la salute psichica, sempre più viene affrontato in termini farmacologici, di psicofarmaci. Ci sono dei dati abbastanza preoccupanti nel carcere che hanno diminuito di oltre il 50% il budget, cioè la quantità di soldi per le visite degli psicologi. Sapete, in ogni carcere c'è uno psicologo, una psicologa che soprattutto i nuovi giunti, quelli che entrano in carcere, gli viene fatto un colloquio per capire qual è lo stato peggiore di chi, di un detenuto, è nel momento che entra in carcere, lì c'è il panico, non sa bene che gli è successo, può dare in escandescenza, cioè un momento più difficile, e quindi c'è il colloquio tra lo psicologo e i nuovi giunti. E poi spesso diciamo le persone un po' più che manifestano alterazioni vengono incontrate, venivano dagli psicologi. Il budget del diciamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha ridotto della metà, quasi il 50%, il 45%, diciamo la possibilità di pagare degli psicologi, quindi sempre meno psicologi, sempre meno ore a disposizione avranno gli psicologi per entrare in carcere. Loro facevano dei colloqui, non è che questi colloqui sortissero grande effetto, però comunque era un modo per parlare con detenuti e quindi cercare di capire qual era lo stato d'animo e casomai proporre alla direzione delle, che so, cambiamento di cella, soluzioni di questo tipo, insomma, no? O altre cose, per esempio colloqui con la famiglia un po' più prolungati, cose di questo tipo. Mentre invece lo spostamento dell'attenzione del carcere dagli psicologi passa agli psichiatri, soprattutto con l'uso di psicofarmaci. Ecco, quindi la quantità di, diciamo, di budget diminuito per gli psicologi e anche per gli educatori, cioè tutta la cosiddetta area trattamentale, che è quella che permette dovrebbe seguire il detenuto per fare il trattamento, che è il trattamento rieducativo, quella, così dicono le leggi, quindi lo segue, fa fare attività lavorative oppure attività di altro genere, e segue il detenuto fino a che appunto l'equipe formata da questi personaggi, psicologo, educatore, direttore eccetera, decidono, stabiliscono che per esempio può fruire delle misure alternative perché è in via di rieducazione oppure è in buona fase di rieducazione oppure non lo è. Ecco, questo meccanismo, che non era un granché, anzi è sempre molto criticato, perché è difficile pensare che uno stato di questo tipo possa rieducare chi e poi a che cosa. Comunque, pur essendo criticato da molti, non solo dai detenuti, da ex detenuti, dai compagni, non compagni, ma anche da numerosi diciamo teorici, studiosi del carcere, il meccanismo della rieducazione oggi è veramente abbastanza desueto, e se invece passa a quello della medicalizzazione, appunto, e i dati ci confermano che mentre da una parte calano i fondi per meno psicologi e meno educatori, aumentano invece gli psicofarmaci nelle infermerie delle carceri, e questi stanziamenti servono anche a creare in ogni carcere, soprattutto in quelli abbastanza grandi, una infermeria specialistica, cioè un'infermeria psichiatrica, cioè a fianco dell'infermeria generalista, dove si va uno se è fatto un taglio, se è una slogatura o se c'hai bruciore di stomaco eccetera, ci vanno anche soprattutto un'infermeria psichiatrica. Perché questo? Appunto perché si vuole portare, si sta portando sempre più il trattamento del carcerato e anche della carcerata ovviamente su un terreno di medicalizzazione. Quando noi diciamo in generale, no, si dice comunemente da chi si occupa del carcere in maniera critica, il carcere è lo specchio della società, no? Ed è, questo è vero, anche se qui bisogna stare attenti a non dire che siamo tutti carcerati, che quindi chi è in carcere dentro equivale a chi sta in carcere fuori, perché è una, anche questa è una baggianata, perché poi quando uno va in carcere vero gli strilli li sentite fin da qui e dice vorrei uscire, quindi vorrei entrare in quell'altro carcere, quello sociale, che è molto meno devastante o comunque laddove ci si può un po' difendere. Quindi mentre è vero che il carcere è lo specchio della società, non è vero che il carcere equivale alla società. Però è vero che appunto è lo specchio della società. E allora laddove avviene questo meccanismo di medicalizzazione interna al carcere, ben ci rappresenta quello che sta avvenendo anche fuori. Allora fuori la religione laica di questo periodo, non da oggi, da un po' di tempo, è quella del salutismo. Le persone devono essere sempre sane. La malattia viene intesa quasi come una colpa, comunque una bruttura, una cosa da nascondere. Devono essere sempre sani e sempre efficienti. Bisogna essere efficienti nel lavoro, questo te lo chiede il padrone. A volte una persona che si ammala spesso viene cacciata via in malo modo senza che nessuno protesti. Devi essere efficace anche tra gli amici, no? Nel senso che mantenere una comitiva, devi sempre essere a mille, e in tutte le altre attività devi essere a mille. Questa è l'ideologia di oggi, la religione laica di oggi, poi manco tanto laica, secondo me è abbastanza, è proprio una religione, è quella che bisogna essere sempre in salute, in forma e al 100%. Ecco, questa cosa anche significa, poiché invece il corpo ha le sue esigenze e manifesta stati di depressione, di stanchezza, di sofferenza enorme fuori, altrettanto che dentro, anche fuori si soffre molto, è chiaro che dovendo dimostrare la perfetta tenuta della salute, dell'efficienza e dell'efficacia, ogni persona fa uso anche qui di qualcosa che ci serva a lenire il dolore. E qui abbiamo uno spettro ancora più vasto di qualcosa che cerca di addormentare il dolore, di far passare il dolore. Anche qui non solo le sostanze chimiche che sono diffusissime anche all'esterno, ma ve ne sono tanti altri, per esempio il comprare è un fatto che dà grossa soddisfazione alla persona e quindi permette di rallentare l'esplosione della sofferenza o comunque di addormentarla. È un grosso anestetico, gli anestetici sono tantissimi in questa società, appunto vanno quelli esterni, togliendo quelli chimici, sono appunto da avere la macchina grossa, appunto fare cose fiche, no? Efficaci, gagliarde, essere sempre al 100%, fare acquisti importanti, essersi comprato l'ultima cosa, che ne so, l'ultimo oggetto uscito, che so, oppure l'ultima, fare il viaggio più gagliardo, le vacanze più, e così. Tutte queste sono forme anestetiche, degli anestetici sociali che permettono di addormentare in qualche modo la malattia. E quindi, come vedete, lo sviluppo degli anestetici in carcere e fuori è diffusissimo. Quindi c'è anche una medicalizzazione esterna che permette appunto di mantenere viva l'ideologia del salutismo, essere sempre in forma e sempre al 100%. Il corpo, sia dentro che fuori, viene sempre più abbandonato a se stessa, dimenticato. In un periodo in cui tra l'altro la parola corpo viene usata molto spesso, questo non sapete se ne si usa molto, però in realtà il corpo reale, quello vero, viene sempre più dimenticato, perché una sofferenza è un grido d'attenzione che il corpo richiama per dire attenzione, c'è questa qualcosa che mi fa soffrire, devo affrontarla e risolverla. Addormentare questa sofferenza con l'anestetico, sia esso chimico, sia esso psicofarmaco, sia esso di carattere sociale, sport oppure appunto acquisti eccetera, è un modo per mantenere, per non ascoltare il corpo, per lasciare quindi la ragione di quella sofferenza. Quindi è un oltraggio al corpo, un allontanamento sempre più dell'essere sociale, di chi, del nostro essere sociale, dal proprio corpo. Questo produce una notevole schizofrenia. Se il corpo non siamo più alleati del nostro corpo, è chiaro che gli effetti si fanno sentire. Infatti, appunto, in questo il carcere permette di capire che cosa sta succedendo fuori, perché il carcere è tutto più concentrato. Sono 66.000 persone che stanno lì, ovviamente oscillano nel corso di un anno, c'è chi esce, chi entra, e i numeri ci dicono che circa 90.000 persone, 100.000 persone ogni anno entrano, cioè attraversano il carcere, perché considerate come fosse un grosso stanzone in cui da una parte si entra e dall'altra si esce. In fondo il carcere è questo. Noi ne fotografiamo 66.000, ma non sono sempre gli stessi adesso 66.000 come erano 66.000 quattro mesi fa. Sono sempre 66.000, ma molti sono usciti e molti altri sono entrati. Quindi nell'arco di un anno l'attraversano questo luogo che chiamiamo carcere, o meglio non luogo, lo attraversano circa 100.000 persone. Ecco, queste 100.000 persone vivono una situazione di distacco forte dal proprio corpo, talmente forte, a parte che per i casi poi estremi produce il suicidio. Che cos'è il suicidio? È una impossibilità di riconquistare un rapporto col proprio corpo, perché è la sofferenza, come abbiamo detto, allontana, e il non trovare la ragione di questa sofferenza e quindi affrontarla e rimuoverla, se non si fa questo e si usano dei alimenti, appunto psicofarmaci o altro, è chiaro che la distanza aumenta tra il corpo e il proprio essere sociale, fino al punto in cui cioè questa distanza provoca l'impossibilità di vita e produce anche il suicidio. Ma a parte il suicidio, sono i casi estremi, sono quei 60 l'anno, in tutti gli altri produce una rottura tra diciamo la mente e il corpo, che a volte difficilmente si ricompone. Questo è un elemento importante, se non attraverso un grosso lavoro che ciascuno e ciascuna dovrà fare su se stesso. allora, quindi come, in realtà questo meccanismo è abbastanza, ormai è abbastanza, diciamo, come dire, affermato, il fatto della medicalizzazione della sofferenza sociale, sia essa in carcere sia essa esterna, che è difficile ribaltarlo. L'unico modo, è chiaro, è quello che abbiamo detto all'inizio, è quello di contrastare questa tendenza a affrontare la sofferenza individualmente, perché sennò c'è, appunto, c'è lo psicofarmaco oppure altri attenuanti di carattere così sempre inventati, e invece affrontare in maniera collettiva attraverso un percorso di organizzazione e lotta. E infatti così è successo, basta vedere i dati: quando c'erano le lotte in corso nelle carceri, per esempio, i suicidi erano pressoché zero, rarissimi. Ci sta un dato che è molto, diciamo, illuminante: se voi confrontate per ogni anno il numero delle evasioni delle persone che sono scappate dal carcere e il numero dei suicidi, vedrete che questi due sono inversamente proporzionali. Quando aumentano le evasioni, diminuiscono i suicidi. Quando diminuiscono le evasioni, aumentano i suicidi. E se a fianco all'evasione ci mettete anche le rivolte, la cosa è ancora più chiara: evasioni e rivolte in aumento, suicidi pressoché zero; evasioni e rivolte in diminuzione, suicidi aumentano. E questa è la dimostrazione di quanto dicevamo prima. L'elemento ancora più forte, però, è che questa pratica, diffondendosi, produce, che è partita da un'ideologia, però produce a sua volta un'ideologia ancora più imperante, ancora più massiccia, ancora più massificata, ossia il fatto che tutti coloro che non rispettano la cosiddetta condotta condivisa, le cosiddette, chiamate le regole condivise, ritenute tali, ritenute condivise, ma sono imposte chiaramente da sistema di potere, comunque chiunque non rispetta le regole dentro o fuori il carcere è chiaramente una persona malata. E chiaramente, se sta in carcere, è malata perché c'è andata in quanto non ha rispettato le leggi, quindi è malata, malato doppio malato: è malato in quanto è entrato in carcere perché non ha rispettato la legge, e poi ancora continua a fare il malato perché non rispetta nemmeno le regole del carcere. Questo è il quadro, ed in effetti, se voi sentite bene, questo quadro si sta affermando. Cioè, il carcere, ti dicono, spesso ti dicono, però un po' di carcere farebbe bene, no? Ci stanno tutti questi modi di dire troppo diffusi, troppo stupido, il parlare senza riflettere porta a queste cose qui. Questo è un dato abbastanza, quindi da una parte è prodotto dall'ideologia, che è un'affermazione del tutto così arbitraria, che chi trasgredisce le leggi è malato, perché questa è la società più perfetta del mondo, quindi non si può non accettarla. Chi non l'accetta sicuramente è una persona disturbata, e addirittura ti dicono malato, non malato che c'è il mal di stomaco o il mal di fegato, ma che sei malato di testa, cioè sei psicolabile, cioè una persona disturbata mentalmente se non accetti le regole di questa società. Questo è il discorso che sta passando, prodotto da un'ideologia, poi praticato in carcere e fuori, sta diventando a sua volta un'ideologia ancora più forte, ancora più di massa. Da questo discorso di carattere generale passiamo a uno proprio più terra, i conti, i numeri, perché è così, ogni tanto è bene saperli, qualcuno ce li chiede pure ogni tanto: quanto costa un detenuto alla collettività, allo Stato, quindi i soldi della collettività, e quanto stanno a lui e quanto permettono di mantenere in piedi tutto l'apparato? Allora, ogni detenuto costa 3.511 euro e 80 centesimi. Vuol dire tanto, certo, tanto, ma di questo, di queste l'anno, chiaramente, no? Queste 3.511 euro che costa un detenuto allo Stato per ogni anno di carcerazione, a lui spettano soltanto 3 euro al giorno per mantenimento, per 3 pasti al giorno, per colazione, pranzo e cena. Gli altri dove vanno? Gli altri a mantenere tutto l'apparato, le guardie con i loro stipendi, eccetera, il sistema, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i funzionari in divisa o non in divisa che reggono il carcere, le strutture vanno la manutenzione e così via. E quindi immaginate, è tanto, è 3.511 euro e 80 centesimi a detenuto l'anno. È una bella cifra che si potrebbe risparmiare se appunto le carceri si comincerebbero a svuotare, si cominciassero a svuotare. Se si cominciassero a svuotare le carceri, ci sarebbe appunto non solo questo, chiaramente il risparmio di soldi è il più becero, però a molti interessano i soldi e quindi si risparmierebbe soltanto in, soprattutto in costo di sofferenza umana. Insomma, così qualcuno domandava perché questo fatto dei 3 euro al giorno per molti sembra strano, perché in effetti si potrebbe fare una gara: chi riesce a mantenersi in vita con 3 euro al giorno, a mantenersi in vita per mangiare e bere, chi riesce a mantenersi in vita con 3 euro al giorno, punto di domanda. Beh, fate i conti vostri, provateci un giorno, questa è una cosa che può provare chiunque. Un giorno vi mettete 3 euro in tasca, chiudete gli altri soldi nel cassetto, chiusa a chiave, date la chiave a reggere a qualcuno in modo che non vi venga la tentazione. Io con questi 3 euro oggi devo mangiare, bere e sostenermi, ovviamente partendo dal frigorifero vuoto, se no è troppo che fare, no? Quindi con 3 euro al giorno provate a mantenervi e vedete che cosa danno da mangiare ai detenuti per questo, per questa cifra. Che altri dati abbiamo? Vabbè, niente di che. Invece i dati che ci interessano di più è le proteste, quello che ci, i dati, cioè i fatti che ci interessano di più sono le proteste dei detenuti. Vi avevamo parlato la scorsa settimana della protesta, della lettera, nella lettera che abbiamo letto, dei detenuti del carcere Boncammino di Cagliari, i quali si lamentavano, hanno mandato questa lettera alla direzione del carcere di Boncammino e anche al Ministro della Giustizia, alla stampa eccetera, è arrivata anche a noi, l'abbiamo letta, e diceva appunto stanchi di rimanere inascoltati, parlavano di tutte le, Boncammino è uno dei carceri più vecchi e più indegni che ci stanno, umido, spesso le celle sono piene d'acqua, insomma i passeggi non sono una cosa indescrivibile, piccoli, talmente piccoli e pochi che fanno 2 ore d'aria, 2 ore e 30 minuti al giorno d'aria, mentre invece dei regolamentari 4 minuti e così via. Quindi chiedevano cambiamenti di questa cosa. A questa loro protesta scritta, perché poi dicevano che sarebbero astenuti dall'ora d'aria, non sarebbero andati all'ora d'aria e non avrebbero praticato l'ora d'aria, quindi questa forma di protesta su di sé, chiaramente su di loro, però la cosa importante è che c'è stata subito una risposta davanti al carcere di Boncammino. Sono pervenuti persone, familiari, persone normali, sensibili, che il carcere di Cagliari sia a questo livello di schifezza lo sanno un po' tutti, quindi praticamente insomma il discorso è abbastanza diffuso, per cui le persone sensibili del cagliaritano si sono date appuntamento sotto il carcere, c'è stata una bella manifestazione in appoggio alla lotta dei detenuti dentro. Questa è una cosa positiva, che insomma è quello che poi non sappiamo cosa smuoverà, però sicuramente questo è lo schema: lotte interne, appoggio dall'esterno, che può permettere che le lotte siano ascoltate, perlomeno arrivino a qualche cosa, e quindi insomma questo è importante, questo dato qui. Dall'altra parte, tutto il dibattito che c'è nelle carceri italiane, insomma l'abbiamo detto l'altra volta, abbiamo parlato l'altra volta, che era la volta, 2 volte fa, perché la volta scorsa siamo stati assenti, però era quello che c'erano appunto proposte di amnistia, proposte di qua, però molto aleatorie, cioè non si vedono i mezzi per poter mettere in pratica queste, perché ci vorrebbero manifestazioni, no? Mobilitazioni grosse dentro e fuori le carceri per poter pretendere un obiettivo, qualunque vogliano i detenuti, l'amnistia, l'indulto, la depenalizzazione di alcuni reati. Per esempio alcuni puntano molto sulla depenalizzazione dei reati connessi all'uso di sostanze stupefacenti, perché lo dice pure Alessandro Margara, uno dei più esperti di carcere, che dice che la gran parte sono ormai il 40% di persone che in qualche modo stanno in carcere per la loro detenzione è legata all'uso o anche al piccolo spaccio di stupefacenti, quindi sono tantissimi. Se si depenalizzasse trovando casomai altri tipi di sanzioni, oppure addirittura si liberalizzasse, comunque si cambierebbe la legge la Fini Giovannardi e la Bossi Fini sull'immigrazione. Queste sono le due leggi che producono più carcerati, si potrebbe diminuire di molto la popolazione carceraria. Sicuramente queste due agirebbero molto più di un indulto, di un'amnistia, se fossero messe in pratica, intanto perché sono permanenti, nel senso che se vengono depenalizzate queste leggi, tutti quelli che hanno quei comportamenti, non solo oggi ma nemmeno domani né dopodomani, verrebbero incarcerati, quindi è una diminuzione delle possibilità di entrata in carcere permanente, mentre invece l'indulto opera e poi dopo, dal giorno dopo, chi commette un reato rientra in carcere. E infatti nell'indulto del 2006, dopo due anni, i detenuti erano più o meno gli stessi di due anni prima, di prima dell'indulto. E vabbè, quindi anche Alessandro Margara dice col sovraffollamento c'è da rivedere la tipologia dei reati, particolarmente prendendo le due leggi più carcerogene, quelle che producono gente che va in carcere, cioè la Bossi Fini e la Fini Giovannardi. Entrambe arrivano quasi al 60% di presenze, più della metà ne portano dentro, e prevalentemente sono tutte, appunto, vabbè, il reato di clandestinità è un reato nullo, a parte anche gente che sta pochi giorni, spesso perché poi viene scarcerata e per una serie di meccanismi, insomma, e comunque crea un ingolfamento spaventoso. Questa è la proposta che fa Margara, Alessandro Margara. Alessandro Margara, ricordiamo, perché così, tanto perché torniamo su quel discorso brevemente, anche se è bene se tenerlo sempre presente, del rapporto tra legge o regolamento e effettualità di ciò che dice. Alessandro Margara è stato nominato capo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, una decina d'anni fa, nel 2000, in un periodo in cui così il governo Prodi fece un allargamento, nominò persone, per esempio la giustizia ci mise dei veri garantisti, cosa che in genere non succede quasi mai, ma Alessandro Margara fece un regolamento, lui insieme ad altri tecnici produssero il nuovo regolamento penitenziario, cioè ciò che devi fare, quali sono i tuoi doveri, i tuoi diritti in carcere, che è il regolamento penitenziario, che infatti porta la data della legge 300 del 2000. È un regolamento che, a leggerlo, è bellissimo, dice che appunto bisogna avere l'acqua calda in cella, la doccia, il bidet, le ore d'aria, bisogna stare sempre meno in cella e sempre più fuori a fare attività sociali, eccetera eccetera, che il carcere è l'estrema ratio, quindi bisogna anche per chi è condannato al carcere, in carcere ci deve stare poco, quindi favorire il lavoro all'esterno, gite, uscite, cioè stare meno possibile in carcere. Questo dice quel regolamento, ovviamente non è applicato nemmeno l'1% di quel regolamento. Questo per dire che le leggi, è stato un regolamento approvato con legge dello Stato, quindi è una legge dello Stato che dice tante belle cose di cui nessuna viene applicata. Leggetelo e verificate da quello che dicono gli stessi giornali del carcere, vedrete che niente è stato applicato. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'elemento centrale, no, del nostro discorso è che non serve a niente chiedere una legge che migliori, che dica nel suo così articolo, negli suoi articoli, dica che va migliorata la condizione, perché poi non avviene, a meno che non ci sia un rapporto di forza che la sostiene. Questo è il rapporto tra legge e fattualità delle cose. Ci vuole appunto un rapporto di forza. Tu puoi scrivere anche la più bella legge del mondo, in realtà perché venga applicata, vuol dire che i contendenti, perché una legge si colloca all'interno di un antagonismo, di uno scontro tra un pezzo di società e un altro, che hanno interessi contrapposti, che insomma, mettiamo per capire, perché molti non credono che ci siano interessi contrapposti in una società. La società è fatta di settori sociali che hanno interessi contrapposti gli uni agli altri. Basta pensare tra il compratore e il venditore, quello che vende non gradisce appunto i controlli sulla bilancia, la manomette perché no, così ti vende un chilo di roba, in realtà sono 900 grammi, e mentre invece il compratore vorrebbe che ci fossero dei controlli. Quando si vendono cose di di prezzo alto, per esempio lo stesso prosciutto, lo ricordiamo tutti, insomma, no? La litigata tra le signore che vanno in salumeria e a comprare un netto di prosciutto, il venditore ci mette due fogli di carta sulla bilancia che già pesano e quelli li vende al prezzo del prosciutto, perché poi, no, mette sopra le fette di prosciutto e questo è irregolare ovviamente, no? E quindi lo scontro, perché è un conflitto permanente tra venditore e compratore, in piccolo dimostra che non ci sono interessi comuni in una società basata sulla differenza di classe, ma ci sono interessi contrastanti e quindi l'interesse dell'uno va a detrimento dell'interesse dell'altro e quindi il conflitto è permanente e non può che essere così. E per questo il problema è che appunto si tratta di trovare delle mediazioni del conflitto oppure di cambiare la società perché non sia più basata su chi usufruisce del lavoro degli altri e ne sfrutta le capacità per poi trarne profitto e chi appunto subisce questo sfruttamento. Finché sarà così ci sarà sempre contrapposizione di interessi e questa contrapposizione crea il conflitto. Il conflitto è ineliminabile, può essere silenzioso, può essere eclatante, esplosivo quando si legge sui giornali, ma anche quando non si legge sui giornali c'è, è silenzioso, avviene silenziosamente, avviene quotidianamente con gli atti quotidiani e non basta una legge per dire d'ora in poi sarà così, perché poi è quel rapporto di forza che si crea momento per momento, varia in continuazione per tanti fattori che non stiamo qui a enumerare, però insomma lo scontro tra settori che hanno interessi contrapposti c'è ed è regolato prevalentemente dal rapporto di forza. La legge al limite dal contorno all'interno del quale si deve svolgere, cioè il perimetro entro il quale si svolge quel conflitto, ma poi il conflitto che decide se uno ha diritto a certe cose o no. In carcere la cosa anche qui è eclatante, no? Quindi rappresenta bene questa verità di tutta la società, cioè in carcere il regolamento è sempre quello che appunto ha scritto Margara insieme ad altri nel 2000, che è molto aperturista, molto garantista, che però non viene applicato per niente. E perché? Perché appunto in ogni carcere oggi in generale il rapporto di forza è sfavorevole, molto sfavorevole alla popolazione carcerata e quindi non viene applicato e addirittura varia anche carcere per carcere, e perché appunto dicevamo l'altra grande verità che il rapporto di forza è una cosa che si contratta continuamente. Il carcere in questo ben rappresenta la società nel suo complesso, cioè c'è una contrattazione permanente per cui la legge che è ferma non dà l'esatta rappresentazione di quello che può avvenire in una società perché appunto è ferma, mentre invece la contrattazione è permanente, una volta vai più avanti, una volta torni indietro, secondo delle dinamiche che appunto non si possono nemmeno prevedere, dipendono dai soggetti in campo. E in questo il carcere è chiarissimo, in ogni carcere voi sentite, se scrivete lettere in carcere, anzi vi invitiamo a farlo, a aprire corrispondenza con detenuti o detenute in diversi carceri, vi renderete conto che nello stesso Stato italiano carceri nemmeno tanto distanti l'una dall'altra hanno trattamenti diversi per i vari detenuti. Eppure essendoci stessi regolamenti, stesso regolamento penitenziario valido per l'una e per l'altra. Però ci sono, perché? Perché c'è un rapporto di forza diverso, perché lì appunto prevale il meccanismo della contrattazione che si fa soltanto in base ai rapporti di forza, che sono di vario tipo, dipende dalla quantità di soggetti, sono tanti, non si possono neanche enumerare, però è chiaramente che per esempio se dei carcerati in un tot carcere hanno un grosso rapporto con l'esterno e quindi per esempio la loro azione di protesta, metti come questa di Boncammino, fanno anche semplicemente una lettera, in questo caso hanno fatto lo sciopero dell'aria, ma possono fare quello del vitto e una battitura o quello che vogliono, hanno una rispondenza all'esterno, cioè ci stanno manifestazioni fuori, quindi i giornali locali ne parlano, quindi si muove tutto quanto, è chiaro che quel fatto gioca come rapporto di forza a favore delle richieste dei detenuti, per cui possono essere accolte o comunque si creano le condizioni perché possano essere accolte. Mentre invece se per esempio una protesta cade nel silenzio più totale, è chiaro che è difficile che venga accolta perché le condizioni sono sfavorevoli e il direttore o chi per lui, insomma, o il DAP non le accetta per niente questi obiettivi, queste rivendicazioni e quindi il rapporto di forza è pressoché zero. Ecco, questo è più o meno il quadro della situazione.